La morte del presidente venezuelano Hugo Chavez ha suscitato grande impressione in tutto il mondo, anche le sue esequie grandiose con 7 giorni di lutto proclamati nel paese venezuelano, le immagini contrapposte degli esuli che festeggiano e della gente che piange, e in qualche modo è stato esaltato come una sorta di personaggio positivo da tanta parte di quella sinistra ormai da tanto tempo orfana di eroi a cui fare riferimento. Ma è proprio così? Ne vogliamo parlare con Massimo Varengo, un compagno che conosce bene la realtà sudamericana per esserci andato molte volte, e per approfondire un po' di più e per capire in maniera un po' meno didascalica e iconografica questa figura e che cosa è avvenuto in Venezuela negli ultimi anni. Buongiorno Massimo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Cosa ci puoi dire?
Beh, è evidente che una figura come quella di Chavez ha giocato un ruolo importante all'interno dei processi in corso in America Latina, tra l'altro l'America Latina che per tantissimo tempo, per tantissimi decenni è stata terra di pascolo della potenza americana, intendendo con questo gli Stati Uniti d'America, e ha trovato in alcuni personaggi una voglia di riscatto, di indipendenza e di liberazione particolarmente significativi. Ecco, Chavez è stato uno di questi personaggi, e indubbiamente, se lo vediamo da questo punto di vista della lotta contro l'egemonia statunitense sul continente latinoamericano, è evidente che una lettura non potrebbe che essere sostanzialmente positiva. Però noi dobbiamo anche avere un altro punto di vista nei confronti di questa situazione. Il punto di vista è quello proprio che parte dall'interno stesso del paese e dalle voci critiche che all'interno di questo paese sostanzialmente si sollevano nei confronti della sua politica e della sua conduzione, insomma del suo essere, e di che cosa sostanzialmente ha lasciato in eredità al Venezuela. E allora qui il giudizio evidentemente diventa più attento, più riflessivo e sostanzialmente più critico, nel senso che Chavez sostanzialmente ha messo in piedi un meccanismo di tipo, diciamo, burocratico, incentrato su parole d'ordine come quelle della rivoluzione bolivariana, che non hanno fatto altro che creare un ceto parassitario burocratico sostanziale, arroccato intorno ai principi condotti appunto da Chavez stesso, questi della rivoluzione bolivariana, foraggiati ampiamente dagli introiti delle rendite petrolifere. Allora, questo tipo di situazione ha generato dei meccanismi di conflitto non secondario all'interno del paese. Ora, è evidente che c'è stato chi ha dipinto Chavez, e questo qui è stato soprattutto per voce della stampa di destra, della stampa sostanzialmente alleata con gli interessi degli Stati Uniti d'America, dipingere il comandante come un dittatore, come un caudillo vecchio stile. Beh, qui evidentemente c'è anche un eccesso di giudizio, perché comunque sia il sistema elettorale venezuelano è un sistema ancora oggi sostanzialmente democratico, democratico rappresentativo, intendiamoci, quindi con tutti i limiti e tutte le magagne che un sistema rappresentativo ha. Quindi non si può dire che il presidente Chavez fosse un dittatore sicuramente, si può dire che ha improntato comunque tutta la politica dello Stato venezuelano in direzione dell'affermazione di una nuova casta che, a partire dai militari, dai burocrati del petrolio e così via, ha sostanzialmente gerarchizzato la società in una maniera diversa da quella, sicuramente diversa da quella precedente, e giocando e puntando soprattutto sugli strati più deboli della popolazione. Ora, nessuno può negare che ci siano stati evidentemente dei miglioramenti significativi sui livelli di vita degli strati più sfruttati e più oppressi della popolazione venezuelana, ed è una dimostrazione il grande livello di affetto e di partecipazione che in questi giorni noi vediamo a Caracas e in tutto il paese. Però questo non ci può far dimenticare che i conflitti, che ci sono state forme di repressione violenta di conflitti sindacali, che a tutt'oggi si registrano ancora assassini di militanti sindacalisti. Certo, non si può addebitare totalmente questa situazione al chavismo o comunque ai militanti del partito di Chavez, ma è indubbio che una situazione conflittuale di questo genere trova un sostegno e un appoggio da parte di gruppi che sono comunque allineati al regime. Questo qui è un po' un problema e che evidentemente da noi non riesce a trovare mai molta considerazione, se non nelle pagine dei giornali, appunto, comunque dei media dell'estrema destra, o comunque dell'estrema destra, della destra filoamericana. Però è un dato di fatto che c'è, permane ed è comunque presente, e su cui evidentemente bisogna fare una riflessione. Tra l'altro è interessante notare come in Venezuela i nostri compagni del movimento libertario, del movimento anarchico, che fanno capo a una pubblicazione che si chiama Libertario, e da anni denunciano queste derive populiste e sostanzialmente burocratiche basate sulla rendita petrolifera di Chavez e le sue politiche di conduzione di queste rendite a fini dei propri gruppi di potere, di gruppi di potere a lui vicino, e di una politica comunque nazionale tesa a stabilire relazioni e rapporti a destra e a manca. Ecco, questo è un po' un dato di fatto. Poi vabbè, ci si potrebbe anche soffermare sulla questione che Chavez rappresenta un po' un esempio di quel socialismo nazionale, infatti viene dato molto risalto, no, al concetto della patria socialista e al concetto del principio di Simón Bolívar dell'indipendenza nazionale e così via. E questo è un elemento che poi dà spazio anche a delle forme di esaltazione da parte di gruppi addirittura dell'estrema destra fascista, che in questo vedono elementi di combinazione di una certa forma di socialismo e un nazionalismo assolutamente accentuato. Questi sono elementi di riflessione che però non possiamo leggere evidentemente solo in chiave europea, ma dobbiamo tenere presente quello che è stata la lotta delle popolazioni latinoamericane per emanciparsi da quello che è stato il dominio statunitense, con tutte le ingerenze che ci sono state, con il sostegno a dittature feroci e sanguinarie come quelle che hanno dominato nel Cono Sur, in Cile, in Argentina, in Uruguay, in Paraguay, in Brasile e così, ma nello stesso Venezuela per decenni e decenni. Ecco, è da questo contesto che si può fare una considerazione che sia un po' più equilibrata sulla figura del presidente recentemente scomparso.
Ecco, una domanda che mi viene spontanea è: ma perché invece da noi certa sinistra continua ad aver bisogno di eroi, di iconografie di eroi, i saluti commossi, l'esaltazione di Chavez come una sorta di nuovo libertador? Ecco, perché?
Ma probabilmente perché il difetto sta nel manico, cioè nel senso che in realtà la gran parte della sinistra di derivazione marxista continua a rimanere ancorata a una logica avanguardista, quindi l'avanguardia viene vista come elemento fondamentale di ogni processo di cambiamento, di trasformazione rivoluzionaria, e quindi essendo l'avanguardia l'elemento fondamentale, all'interno dell'avanguardia c'è sempre qualcuno che spicca di più, che deve spiccare di più, no? E quindi c'è sempre questa ricerca affannata di chi rappresenta in modo più significativo l'avanguardia a cui fare riferimento. E quindi credo che proprio il difetto sia appunto nell'impostazione iniziale, qui non si coglie la dinamica delle masse in movimento, ma si fanno discendere le masse in movimento dalla capacità del leader di orientarle e influenzarle. E qui è una lettura che è assolutamente distorta e che è foriera di disastri a ripetizione. Ora, il problema del cambiamento che si sta verificando e che si è verificato in parte in America Latina non è che lo possiamo fare risalire unicamente alla presenza di vari Correa in Ecuador, piuttosto che a Mujica in Uruguay, o piuttosto a Chavez in Venezuela. In realtà c'è tutto un movimento delle masse sfruttate e oppresse dell'America Latina che si sono rimessi in movimento, e queste espressioni che noi abbiamo di leader e di partiti in realtà sono proprio emanazione della forza di questi movimenti, ma sono un riflesso di questi movimenti, non sono la causa che determina questi movimenti. Questo è un po' il problema. Anzi, queste espressioni di movimenti sono poi quelli che tendono a ricondurli all'interno di dinamiche sostanzialmente istituzionali e quindi destinate a esaurirsi o a bruciarsi sull'altare dell'omaggiamento a questo o a quel leader. Questo è un po' il problema.
Quindi
credo,
di fatto, più una figura che ricompone il quadro di un movimento popolare che, voglio dire, se non fosse stato ricomposto avrebbe avuto maggiori possibilità di sviluppare radicamento, esperienze autogestionarie, possibilità di autogoverno a livello locale, eccetera. Insomma, un vero movimento in grado di rompere in maniera veramente secca e definitiva nei confronti dell'ordine costituito.
Questo è possibile, certo che con il sé non si fa la storia, però è possibile, e noi lo crediamo, che questi movimenti, se fossero realmente lasciati liberi di esprimere le loro potenzialità, farebbero dei cammini ben più radicali e ben più determinati in avanti. Ecco, questo è perlomeno la nostra opinione, suffragata da una serie di esperienze storiche, come ben si sa, insomma.
D'altra parte è anche abbastanza deprimente notare che sia stato fatto passare al chavismo, come fosse una cosa del tutto normale, l'alleanza con l'impresentabile Cuba e con l'ancora più impresentabile Iran di Ahmadinejad.
Sai, qui rientra tutto all'interno della logica che il nemico del mio nemico è il mio amico, sostanzialmente, no? E quindi qui si passa su altri livelli, su altri al di là del rapporto evidentemente stretto che c'è tra Cuba, la Cuba di Fidel Castro, e Venezuela di Chavez. È indubbiamente che un'alleanza con l'Iran non può essere che un'alleanza veramente tra nemici del nemico, insomma, no? E quindi tra nemici degli Stati Uniti, perché francamente non si riesce a vedere che cosa possono avere in comune meccanismi di questo genere, se non una dimensione antiimperialista nei confronti delle politiche di dominio degli Stati Uniti d'America, insomma.
Al di là di Chavez e di questa riflessione che abbiamo fatto un po' doverosamente, visto l'eccesso di iconizzazione che è stato effettuato nei suoi confronti, una sorta di santo nuovo, santo laico della sinistra, invece i movimenti sociali che si sono mossi in questi anni in America Latina meritano forse una riflessione, perché sembrerebbe essere l'unico continente nel quale si sono sviluppati movimenti sociali con all'interno una spinta nei confronti di libertà, uguaglianza sociale, autogoverno, autogestione, non riconducibili ad una mera reazione di carattere religioso o comunque integralista, come è avvenuta in altre zone del pianeta.
La situazione latinoamericana è evidentemente una situazione profondamente diversa da quello che noi possiamo vedere in aree dominate, per esempio, dalla cultura e dall'ideologia musulmana, no? È tutto un altro continente, tutta un'altra questione. C'è da dire che poi le condizioni che si sono determinate in America Latina sono state particolari e hanno innescato meccanismi. Ricordiamo l'Argentina del 2000, no? Il default argentino, che ha innescato dei meccanismi di reazione popolare assolutamente forti, significativi, autogestionari e con delle venature classicamente rivoluzionarie, oppure la lotta che è in corso in Cile ormai da tanto tempo, che è una lotta contro un modello liberista, selvaggio, violentissimo, dove i principi di Milton Friedman sono stati applicati proprio alla lettera, conducendo veramente il paese sull'orlo del baratro da tutti i punti di vista. Quindi ci sono elementi che hanno innescato per ragioni diverse processi di reazione e di costruzione di altro. Il Brasile poi ha avuto una storia tutta sua, sta diventando uno dei paesi più forti del mondo, più ricchi del mondo, e quindi le dinamiche di crescita della classe operaria brasiliana sono assolutamente significative, e quindi con questo si trascinano dietro problemi di ristrutturazione dei poteri stessi, oppure di capacità di influenza rispetto alle situazioni che si danno. In Uruguay il processo è consimile, c'è uno sviluppo industriale assolutamente significativo, cioè ci sono tutti, quindi un'uscita sostanzialmente da una retratezza economica, politica e sociale che fa sì che le masse riprendano un ruolo da protagonista all'interno di questi processi, cosa che in altre aree ancora non si danno, se non nell'area asiatica, no? La Cina, come ben sappiamo. Ecco, questa è un po' una caratteristica, è un po' la sua fase. Noi adesso ne parliamo molto poco in Europa di quello che succede in America Latina, ma in realtà è un continente assolutamente importante e interessante da analizzare e da vedere, perché può dare molte indicazioni anche a noi su quelli che possono essere i futuri scenari.
Benissimo, grazie mille Massimo, alla prossima.
Alla prossima, arrivederci.
Ciao.
Ciao.